Ecco, adesso facciamo la lezione sulla politica estera dell'Unione Europea e dell'Italia. Quindi saranno le pagine 68 e 69 e poi le pagine 72, 73 e 74. Ok? Allora, cominciamo dall'Unione Europea. Questa è una lezione sia per Gorizia che per Trieste. Per Gorizia, dunque, vediamo se azzecco con i numeri. Per Gorizia è la 17, per Trieste è la 15. Ok? Allora, l'Unione Europea, qui non ci occupiamo della politica estera della Francia, della Gran Bretagna, della Germania, dell'Italia, della Spagna, ci occupiamo della politica estera comune, ok? Quindi, cosa possiamo dire? Come punto di partenza possiamo citare, cioè, possiamo in qualche modo chiarire appunto che che le comunità europee nascono negli anni 50, prima la CECA, come sapete, poi la CE e poi l'Euratom. E poi diventerà Comunità Economica Europea, nascono quasi partendo dall'assunto che questi paesi vogliono fare alcune cose insieme e altre cose insieme no, le lasciano fare i singoli governi. Tra le cose che vogliono fare insieme, appunto, c'è la PAC, la politica agricola comune, la politica del commercio estero comune, ma non c'è la politica estera, anzi, forse si può quasi dire che la comunità europea nasce proprio nel momento in cui gli stati si rendono conto che non sono più delle grandi potenze. C'è quasi una successione cronologica molto stretta tra la crisi di Suez del 1956 e la firma del Trattato di Roma del 1957. Insomma, la Francia e la Gran Bretagna si pigliano una bella sdentata a Suez e decidono in qualche modo di fare qualcos'altro. Dimentichiamo la politica estera, o perlomeno la politica estera la facciamo ancora a livello dei singoli stati, mentre invece la politica agricola comune e poi tutto quello che sarà il processo di integrazione europea, soprattutto nell'arena economica, andrà avanti, mentre invece la politica estera resterà appannaggio dei singoli stati. Oltre a Suez, come caso, diciamo, come preliminare negativo, ci possiamo mettere anche la CED. La CED fallisce nei primi anni 50. Come spesso studia la Comunità Europea di Difesa, come studiate nei corsi di storia, e fallisce per un motivo semplice, al di là delle vicende della Francia in Indocina, vabbè, quelli sono fattori un pochino più congiunturali. Fallisce perché c'era già la NATO, che bisogno c'è di fare una copia, un surrogato della NATO, quindi non, dal punto di vista organizzativo non ha senso fare due organizzazioni parallele. E cioè, se il leader della NATO era gli Stati Uniti, non si poteva fare un'alleanza di difesa senza gli Stati Uniti. E quindi, in qualche modo, diciamo, proprio perché si capisce che la politica estera e di difesa ormai riguarda i rapporti con gli Stati Uniti, che sono la nuova grande potenza, e nessun paese europeo è più una grande potenza, ci sono delle medie, delle piccole potenze o dei paesi un po' strani come l'Italia, e quindi in qualche modo, diciamo, la comunità europea nasce proprio da questo assunto. La politica estera e di difesa, la politica estera la fanno i singoli governi, la politica di difesa la fa la NATO. Però, diciamo, a un certo punto, circa, ecco, a partire dal 1970, forse traendo spunto dalle teorie funzionaliste sull'Unione Europea, sul concetto di ramificazione, di spillover, queste teorie appunto presupponevano che piano piano la comunità europea avrebbe fatto dei passi in avanti nel processo di integrazione, passando dalla politica agricola comune, alla politica del commercio estero, ad altri settori, tra cui magari un giorno si potrebbe includere anche la politica estera e la politica di difesa. Quindi questo processo di ramificazione, di spillover, a un certo punto coinvolge i ministri degli esteri che a partire dal 1970 fanno delle riunioni. Un po' l'approccio è un approccio molto timido, molto graduale. Non è certo un approccio, diciamo, nessuno dice oh, la politica estera adesso la fa la comunità europea. No, però si dice beh, intanto però possiamo iniziare qualche piccolo coordinamento e favorire delle riunioni periodiche dei ministri degli esteri. Ecco, poi negli anni 70 in realtà ci sarà un episodio importante che segna forse il primo successo della politica estera comune della comunità europea, che è l'atto di Helsinki. All'interno della conferenza sulla sicurezza e la cooperazione in Europa, che era appunto un forum sponsorizzato forse più dall'Unione Sovietica che non dagli Stati Uniti, in quanto l'Unione Sovietica sperava di sganciare i paesi europei dalla NATO, cosa che non ci è mai riuscita, ovviamente. L'atto di Helsinki fu un episodio non così rilevante, ma neanche così marginale. Insomma, furono firmate tre sostanzialmente i famosi tre canestri, tre trattati, uno su appunto sul riconoscimento dei diritti umani, uno sul riconoscimento dei confini e uno sulla cooperazione economica. E questo sancì un successo alla politica estera comune, in quanto che alla CSCE ci fu un rappresentante comune e questa iniziativa, ecco, fu, diciamo, questo risultato fu raggiunto grazie alla leadership del Partito Socialdemocratico Tedesco, no? Che aveva una diplomazia molto attenta all'Est Europa e soprattutto attenta a favorire i rapporti, soprattutto con la Germania Est, per ipotizzare in un qualche futuro auspicabilmente non così remoto la riunificazione delle due Germanie. Quindi Willy Brandt fu un po', diciamo, l'architetto di questa Ostpolitik che la Germania lanciò negli anni 70 e che sancì anche il suo passaggio da uno status di potenza, diciamo così, mortificata dalla sconfitta del nazismo nella seconda guerra mondiale, ha uno status, diciamo, di media potenza abbastanza simile, anche se forse non del tutto paritetico, con Francia e Gran Bretagna. Un altro episodio significativo negli anni 70 di un successo della politica estera comune furono le sanzioni decise nei confronti della Rhodesia. Le sanzioni economiche furono attuate in modo uniforme dai governi europei e la Rhodesia, diciamo, abbandonò l'apartheid e diventò lo Zimbabwe, che poi, insomma, lo Zimbabwe è stata una sciagura a livello, è stato uno stato fallito, con Mugabe, che è stato un dittatore assoluto, che ha portato il paese al tracollo economico e ha optato per un conflitto con la popolazione bianca più ricca, cosa che non ha fatto ad esempio Mandela, fortunatamente, in Sudafrica dopo l'89. Ecco, quindi sostanzialmente, diciamo, noi potremmo dire, ecco, in una fase in cui in qualche modo, diciamo, non c'erano grandi speranze, non c'erano grandi aspettative sulla politica estera comune, invece, quasi per paradosso, la comunità europea fa dei progressi, fa dei progressi. Ecco che però poi dopo si passa agli anni 80. Gli anni 80 invece rappresentano un decennio negativo per la politica estera comune, anzi c'è un fallimento dopo l'altro. C'è l'intervento in Afghanistan e non c'è una reazione comune dei paesi europei, c'è la guerra delle Falkland dell'82 in cui interviene addirittura un paese membro dell'Unione Europea, il Regno Unito, e anche lì paesi come l'Italia non sono un pochino ambigui, un pochino riluttanti e non sostengono il Regno Unito. Ci sono alcuni episodi come l'abbattimento del jumbo jet coreano da parte dell'Unione Sovietica nell'83 che non vengono condannati in modo uniforme. Ci sono anche sulla Polonia, sulla repressione di Solidarność, i carri armati sovietici dell'82 che entrano a Varsavia. Poi ci sono un tentativo di applicare delle sanzioni economiche al Sudafrica e il Regno Unito si sottrae. Ci sono alcune dichiarazioni in cui sostanzialmente sul conflitto fra israeliani e palestinesi gli stati europei non sono d'accordo, neanche in materia di rapporti con l'Iran c'è cioè un'uniformità diplomatica e quindi in qualche modo diciamo. Anche quando ci fu l'invasione israeliana in Libano ci sono state posizioni differenziate, eccetera, eccetera. Quindi, insomma, gli anni 80 sono stati un disastro, diciamolo pure francamente. Ecco, cosa a livello esplicativo la spiegazione della differenza tra gli anni 70 e 80 è abbastanza, diciamo, banale, potremmo dire, no? Nel senso che negli anni 70 c'era la distensione, c'era carte, c'era un clima meno conflittuale a livello internazionale. E invece negli anni 80 c'è la presidenza Reagan, insomma, sostanzialmente quando aumenta il conflitto fra i due blocchi, l'Unione Europea si, i paesi dell'Unione Europea si impauriscono e ognuno va per la sua strada. Quando c'è invece una situazione meno conflittuale, come la distensione degli anni 70, i paesi europei si rilassano e in qualche modo riescono a interagire in modo più cooperativo e riescono a raggiungere delle posizioni comuni. Ecco, quindi adesso passiamo alla fase post-89, la fase post-89 in cui in qualche modo diciamo che bilancio possiamo dare. Ecco, anche qui se siamo alla ricerca di una uniformità a 360 gradi e sostenere che i paesi dell'Unione Europea si sono sempre trovati d'accordo su tutto e al 100%, è chiaro che la risposta è negativa. Se invece siamo un pochino meno ambiziosi e ci accontentiamo che ci sia stato un qualche coordinamento abbastanza efficace su alcune decisioni di politica estera, allora magari si può dire che diciamo, c'è stato un qualche risultato positivo. Allora, facciamo appunto una panoramica su quelli che sono stati i risultati positivi e i risultati negativi. Ecco. I due episodi di coordinamento più efficace sulla politica estera sono stati gli interventi della NATO in Bosnia e Kosovo. Ecco, uno può dire, ma è intervenuta l'Unione Europea? No, non è intervenuta l'Unione Europea, però sostanzialmente all'interno della NATO ci sono sono molto numerosi i paesi, diciamo, dell'Unione Europea. Soprattutto in Bosnia è stata una decisione faticosa, lunga. Non essendo una guerra in cui erano in gioco forti interessi, è chiaro che la decisione è stata ritardata. Quindi è stato un intervento umanitario che ha ritardato di 2 o 3 anni. Anche in Kosovo c'è stato un certo ritardo, ma forse di circa un anno. Non è stato più efficace il processo decisionale in Kosovo, anche perché c'era già stato quello in Bosnia. Ecco, poi l'altro intervento della NATO è stato quello in Libia, dopo la primavera araba e dopo, diciamo, i primi episodi bellici in Libia, che ha portato alla dichiarazione della no-flying zone sulla Libia, e questo ha ovviamente favorito i gruppi di opposizione a Gheddafi, e poi ci sono stati anche dei bombardamenti della NATO contro le forze di Gheddafi, quindi la NATO è stata abbastanza importante nel provocare la caduta e poi l'uccisione di Gheddafi. Ecco, qui c'è da sottolineare però l'astensione della Germania al Consiglio di sicurezza, e quindi in qualche modo da questo punto di vista, mentre sulla Bosnia e sul Kosovo sostanzialmente tutti i maggiori paesi dell'Unione Europea sono stati d'accordo, e seppure con una certa lentezza e con un certo ritardo. La Serbia è stata bombardata, invece in Libia c'è stata l'astensione della Libia, che è stato un episodio, ecco, non così marginale. Ecco, la Germania probabilmente non era convinta dell'opportunità di combattere Gheddafi, quindi si faceva più portatrice di una diplomazia conservatrice tradizionale, in quanto che Gheddafi era ritenuto il male minore, e quindi altri paesi, ecco, l'Italia si è schierata a favore della NATO e a favore dei bombardamenti, nonostante l'amicizia tra Gheddafi e Berlusconi, quindi l'Italia non ha. Uno potrebbe dire, è stato un basso profilo quello della Germania in Libia? Ma no, direi di no. Diciamo, nella misura in cui la politica estera non è stata collettivizzata nell'Unione Europea, ogni governo ha il diritto di prendere le sue decisioni. Quindi la maggioranza dei paesi, Francia, Gran Bretagna, Italia e Stati Uniti, hanno assunto una posizione liberale a combattere il tiranno, e invece la Germania ha assunto una posizione conservatrice basata sulla tutela del male minore. Quindi in qualche modo, ecco, noi possiamo dire che l'episodio più di successo è stato Bosnia e Kosovo, quello di un successo parziale, anche se non totale, la Libia. Ecco, in Kuwait e in Afghanistan sono intervenuti i singoli governi, quindi non c'è stata una concertazione tra i paesi dell'Unione Europea, anche se anche Kuwait e Afghanistan erano tutti d'accordo. In Mali è intervenuta solo la Francia. Ecco, passiamo all'episodio più negativo. L'episodio più negativo in assoluto è stato quello dell'intervento in Iraq del 2003, ovviamente. L'intervento in Iraq del 2003 ha portato a un conflitto profondo. Gli schieramenti sono stati sostanzialmente tre. Ci sono stati paesi che sono intervenuti militarmente, come la Gran Bretagna, si dovrebbe dire Regno Unito, United Kingdom, non Inghilterra. Inghilterra c'è solo nel calcio, Inghilterra, Scozia e Galles. Gran Bretagna sono Inghilterra, Scozia e Galles, più l'Ulster fa il Regno Unito. Quindi il Regno Unito è intervenuto in guerra. Poi alcuni paesi sono stati fortemente contrari, come la Francia, che era guidata dalla destra di Chirac, e come la Germania, che era guidata dalla sinistra di Schröder, dall'SPD. Italia e Spagna con la destra all'inizio, con Aznar e Berlusconi, hanno sostenuto politicamente ma non militarmente la guerra, cioè hanno sostenuto Francia, scusate, Stati Uniti e Regno Unito, ma non sono andati, non hanno mandato le proprie truppe in guerra, L'Italia diceva che appunto la Costituzione non lo prevedeva, cioè la Costituzione prevede l'ingresso in guerra solo se c'è un voto di un'organizzazione internazionale, quindi Bosnia e Kosovo andava bene perché c'era il voto della NATO, ma il Kuwait andava bene perché c'era il voto addirittura anche dell'ONU, ma l'Iraq non andava bene perché non c'era il voto né della NATO né dell'ONU. Poi in realtà la destra fu sconfitta alle elezioni e di fatto Zapatero, dei socialisti spagnoli e Prodi della coalizione di sinistra italiana, si aggregarono alla coalizione anti-interventista, cioè si unirono a Chirac e a Schröder e quindi assunsero una posizione critica, però la guerra ormai era finita. Quindi l'Italia abbandonò una missione di peacekeeping che era stata istituita in Iraq dopo la guerra. Ecco, quindi diciamo l'Iraq è stato il punto più basso. Sulla Siria sostanzialmente non è stato fatto molto, in qualche modo diciamo come abbiamo visto, ad esempio gli Stati Uniti hanno, Obama sosteneva sia i curdi che i sunniti moderati, Assad ha sostenuto solo, scusate, no, Trump ha sostenuto solo i curdi e poi alla fine ha abbandonato anche i curdi, però non ha mai sostenuto i sunniti moderati. Quindi indirettamente Trump ha favorito Assad perché in qualche modo è stato più comodo per lui sconfiggere l'ISIS. Però ecco, sulla Siria non c'è stata neanche lì una posizione comune, però non c'è stato un conflitto così profondo come sull'Iraq nel 2003, È stato assunto un atteggiamento più anarchico, un atteggiamento più anarchico. Ecco, c'è stata una qualche partecipazione ai bombardamenti contro l'ISIS, ma la partecipazione maggiore è stata degli Stati Uniti e della Russia. Quindi che bilancio possiamo fare? Possiamo fare un bilancio che alla fine, ecco, c'è qualche episodio, ecco, l'Unione Europea forse c'è un caso in cui l'Unione Europea è stata importante, è stata la Macedonia. Nella Macedonia l'Unione Europea ha promosso una mediazione efficace che ha saputo far finire la guerra in modo abbastanza rapido e che poi ha portato a un accordo di pace, l'accordo di Ohrid, attraverso il quale è stata concessa l'autonomia amministrativa agli albanesi della Macedonia, e questo è un po' il fiore all'occhiello della diplomazia dell'Unione Europea, in quanto che appunto Bosnia e Kosovo ci ha pensato la NATO, però in Macedonia ci ha pensato l'Unione Europea. Lì c'è la bandierina con le 12 stelle, la bandierina azzurra con le 12 stelle gialle. Ecco, a questo punto che bilancio possiamo fare della politica estera comune europea? È un bilancio abbastanza negativo. Forse gli episodi più positivi sono stati appunto la CSCE negli anni 70, vabbè, poi la Rhodesia, interventi della NATO in Bosnia e Kosovo e mettiamoci pure l'intervento in Libia, seppure con l'obiezione tedesca. Per il resto, insomma, o c'è stato un vero e proprio conflitto come in Iraq, o c'è stato un atteggiamento anarchico come in Siria. Ecco, quindi diciamo attualmente non è in vista una diplomazia comune dell'Unione Europea sulla politica estera. Quindi diciamo la valutazione è prevalentemente negativa. Gli stati fanno fatica a mettersi d'accordo sulla politica estera, forse anche sulla fase post-89, possiamo dire che negli anni 90 è stato più facile. Negli anni 90 non c'era più la minaccia comunista e non c'era ancora quella del fondamentalismo islamico. Dal 2001, quando risorge una minaccia esterna forte, che è quella del fondamentalismo islamico, i paesi non sanno più mettersi d'accordo. E non si sono messi d'accordo neanche nell'opportunità di far cadere i mali minori. Quindi il male minore è stato, ad esempio, diciamo, Saddam Hussein non erano assolutamente d'accordo, ma non erano del tutto d'accordo neanche su Gheddafi, perché diciamo, Gheddafi non ha avuto il sostegno della Germania. Poi sulle organizzazioni internazionali possiamo dire che l'Unione Europea ha un rappresentante comune nell'Organizzazione Mondiale del Commercio, perché fin dai trattati di Roma il commercio estero rappresenta uno dei pilastri dell'integrazione europea, ma non ha un rappresentante comune al Fondo Monetario. Quindi all'interno del regime monetario ogni governo decide per conto suo, anche se spesso magari i governi europei si coordinano. Poi c'è anche una quota non indifferente di cooperazione allo sviluppo, portata avanti attraverso i fondi comuni a Bruxelles, che rappresenta circa un terzo della cooperazione allo sviluppo totale, vale a dire su 100, 100%, 2/3 è rappresentata dalla cooperazione bilaterale che l'Italia, la Francia, la Germania, il Regno Unito fanno con i vari paesi, e poi 1/3 è rappresentata dai fondi comuni di Bruxelles. Quindi c'è bisogno anche fare una piccola aggiunta, vale a dire sia sulla cooperazione allo sviluppo sia sulla politica di commercio estero c'è una sorta, quella che è stata chiamata la piramide delle preferenze dell'Unione Europea. Al primo posto ci stanno le ex colonie francesi e britanniche, quindi le ex colonie dell'Africa, i paesi ACP, Africa, Caraibi e Pacifico. Poi ci sono i paesi del Mediterraneo, del Nord Africa e del Medio Oriente. Ecco, poi in questa piramide delle preferenze, ecco, come vedete, poi ci sono ovviamente i Balcani al vertice di questa piramide, e poi c'è l'ex Unione Sovietica, e poi infine poi c'è l'America Latina e poi c'è l'Asia. Quindi come vedete questa piramide è abbastanza strutturata. Balcani, ecco, nella nota 12 di pagina 69 l'avete esposta. Balcani, Mediterraneo, ACP sono al vertice della piramide, poi c'è l'ex Unione Sovietica un po' più bassa, l'America Latina un po' più bassa e l'Asia che sta in fondo. Dagli anni 80, quando Spagna e Portogallo sono entrati nell'Unione Europea, volevano un po' ribaltare questa piramide a preferenze, però conta un po' la regola di chi arriva prima. Francia e Gran Bretagna sono arrivate prima e quindi questo dà loro una posizione di privilegio. Con la Brexit, va bene, con la Brexit non ha cambiato molto, perché non è che uno può spodestare le ex colonie britanniche e lasciare solo quelle francesi. Una certa priorità per l'Africa è sempre stata importante all'interno dell'Unione Europea. Ecco, a questo punto, quindi il bilancio è prevalentemente negativo sulla politica estera comune. E alcuni studiosi hanno elaborato una tesi abbastanza forte, vale a dire che ci sia una sorta di... L'Unione Europea è depositaria di un soft power, mentre gli Stati Uniti hanno i muscoli, fanno gli investimenti, nella guerra fredda c'era il conflitto con l'URSS, con le guerre del semaforo e con le spese militari, poi negli anni 90 e 2000 hanno fatto gli interventi militari, l'Unione Europea invece un pochino avrebbe una scarsa capacità di tipo militare e una maggiore capacità di tipo politico, diplomatico, anche nelle mediazioni internazionali. Ecco, secondo me questa è una tesi fasulla, ve lo dico subito. Non è una tesi che corrisponde all'evidenza empirica. Vale a dire, scomponiamo la valutazione in due passaggi. È vero che i paesi europei fanno pochi interventi militari, quindi delegano, le guerre soprattutto agli Stati Uniti. Però è tutto da dimostrare che i paesi dell'Unione Europea abbiano. È vero che i paesi dell'Unione Europea si impegnano nei processi diplomatici, però è tutto da dimostrare che questi processi diplomatici siano bravi, che riescono a stabilizzare la conformità, che abbiano una capacità di governance. E qui arrivo alle conclusioni di questo mio ragionamento, che per certi aspetti può mostrarsi paradossale, ovvero. Cioè, le capacità diplomatiche dell'Unione Europea ce l'ha avute in Macedonia. Ok, Macedonia è un esempio di soft power. Però laddove si sono realizzate le capacità diplomatiche, come in Bosnia, in Kosovo pure, ma in misura minore, perché non c'è stato un accordo come l'accordo di Daytona, però alla fine serbi e albanesi, insomma, alla fine si sono messi d'accordo. C'è stato in Iraq, c'è stato in Afghanistan, quindi ecco, laddove si è dimostrata una capacità di governance, questa è stata parallela alle capacità diplomatiche degli Stati Uniti, l'unica grande potenza, perlomeno in quel periodo storico. Senza gli Stati Uniti l'Unione Europea hanno fatto poco o niente, l'unico successo è quello della Macedonia. Anzi, oserei dire qualcosina di più, vale a dire, a volte i paesi europei hanno mostrato maggiori capacità nell'uso della forza, pensate all'intervento francese in Mali, pensate all'intervento francese, seppur più ridotto, in Costa d'Avorio, pensate alla missione militare britannica in Sierra Leone. Sia in Costa d'Avorio che in Sierra Leone sono stati, diciamo, arrestati i principali warlords, i principali leader dei gruppi etnici che volevano la guerra, e quindi per certi aspetti, seppure interventi più chirurgici, più limitati, i paesi europei, in particolar modo la Francia e la Gran Bretagna, hanno mostrato una maggiore capacità nell'uso della forza che non nella mediazione diplomatica. Anche in Africa tanti conflitti sono stati più congelati che risolti. Soprattutto la Francia ha promosso il consociativismo un po' come passepartout per tutti i conflitti etnici africani, ma il consociativismo funziona nel breve periodo, nel lungo periodo è un pochino più difficile. Quindi in qualche modo ecco, questa etichetta del soft power è un'etichetta un pochino fasulla. Come dicevo nell'ora precedente, paradossalmente fa più ricorso al soft power Trump in questo periodo che non l'Unione Europea. Trump si sta impegnando, diciamo, a livello diplomatico, in Medio Oriente, in America Latina, e però non fa più delle guerre ad alta intensità, da un lato, e non sostiene più dei colpi di Stato militare, come potrebbe essere un ipotetico colpo di Stato militare a favore di Haftar in Libia o un intervento militare a favore di, che so io, di Guaidó in Venezuela. Quindi, cioè, per avere il soft power ci deve essere tutte e due, ci deve essere lo strumento soft e ci deve essere lo strumento power. Quindi, in qualche modo, diciamo, tutto sommato, Trump ha un po' stabilizzato la conformità, nel senso che almeno l'ISIS è stato sconfitto, e diciamo, c'è una situazione in Medio Oriente in cui tenta di raggiungere qualche risultato, anche se non con strumenti hard, quindi è un po' soft ed è un po' power. Il problema dell'Unione Europea è che spesso è soft ma non ha power, non riesce a stabilizzare la conformità. E per certi aspetti, a volte invece questa conformità è stata stabilizzata più attraverso lo strumento militare, come la Francia in Mali in Costa d'Avorio e come la Gran Bretagna in Sierra Leone. Ecco, infine le spiegazioni di questa debolezza della politica estera comune. Da un lato ci sono le spiegazioni realiste che fanno riferimento agli interessi, al fatto che ci sono certi paesi del nord Europa che hanno certi interessi, paesi dell'Europa mediterranea che ne hanno altri, però questa spiegazione secondo me è un pochino più debole. La spiegazione più convincente è quella liberale di tipo riflettivista, vale a dire, i paesi dell'Unione Europea, all'indomani del loro declino, che non sono più grandi potenze, hanno subito una crisi di identità. Cioè, da un lato si sono sentiti in colpa per il loro passato, per il loro passato imperialista, colonialista, anche razzista, perché soprattutto paesi come la Germania hanno avuto un forte intervento razzista verso, i paesi africani, ad esempio. Nel periodo della guerra fredda sono stati intimoriti dai dittatori e sono stati vittime del terzomondismo e hanno tollerato dei massacri, dei crimini contro l'umanità terribili da parte dei paesi africani. Non hanno saputo alzare la voce, non hanno saputo difendere le popolazioni vittime di questi massacri. E anche nella fase post-89, diciamo, pur provandoci, pur avendo un pochino più di coraggio rispetto alla guerra fredda, diciamo, restano sempre molto titubanti, molto incerte, hanno sempre paura di passare per neocolonialisti e quindi, diciamo, pur avendo una capacità potenziale di incidere, di influire sui processi di risoluzione del conflitto, si astengono, si intimidiscono. e quindi promuovono, ecco, ho usato questa espressione spesso, sono forze emostatiche, promuovono la fine della violenza, ma a livello di risoluzione del conflitto, soprattutto in Africa, promuovono solo il consociativismo, che funziona nel breve periodo, ma poi non funziona nel lungo periodo. Quindi in qualche modo, ecco, diciamo, un'altra interpretazione dice che i paesi europei non riescono a fare molto in politica estera perché investono poco nelle spese militari, perché hanno il welfare state, invece gli Stati Uniti non hanno il welfare state, ma investono di più, appunto, nelle spese militari. Questo è un dato di fondo. Ecco, passiamo adesso all'Italia. Sull'Italia in realtà ci siamo già espressi a livello di status di potenza. Quindi noi sappiamo che durante la Guerra Fredda c'è stato un basso profilo e questo basso profilo aveva come abbiamo già detto nella lezione di status di potenza, era caratterizzato da certe ambiguità nell'Unione Europea e nella NATO era caratterizzato dalla dispersione a pioggia sia delle visite diplomatiche dei governi, che erano tra l'altro molto scarse e molto poco organizzate, e poi anche nella cooperazione allo sviluppo. Ad esempio nell'Unione Europea, addirittura una volta un esponente della Democrazia Cristiana, Malfatti, rifiutò la carica di, diciamo, di capo della Commissione. E perché si doveva occupare di tutte le beghe interne alla Democrazia Cristiana, tutti i conflitti fra le varie correnti, e non poteva dedicarsi all'Unione Europea. È l'incarico che, ad esempio, ebbe Prodi alla fine degli anni 90. Quindi, in qualche modo, che cosa succedeva? Sia nell'Unione Europea che nella NATO, l'Italia era considerata un po' il partner meno affidabile, quello che in qualche modo nell'Unione Europea l'Italia aveva una spesa pubblica troppo ingente. E nella NATO tendeva sempre a avere rapporti un pochino meno fermi, meno solidi, aveva buone relazioni con i paesi arabi. Insomma, diciamo, ci fu una situazione abbastanza. L'Italia veniva considerata il partner meno affidabile, ecco, nonostante che l'Italia fosse all'interno di queste alleanze. Ecco, cosa c'è da dire sugli anni Ottanta? Ecco, le spiegazioni di questo basso profilo le abbiamo già accennate, no? Nella lezione su livelli e variabili della politica estera. Secondo Pasquino dipendeva dalla guerra fredda, dal bipolarismo, e secondo Di Nolfo dipendeva dal PC. Quindi il fatto che ci fosse il PC che era anti-americano, anti-NATO, anticapitalista, faceva sì che sia la DC che il Partito Socialista Italiano non si esponessero mai, mantenessero sempre questo basso profilo, perché se no si sarebbe generato un conflitto con il PC. E la comparazione che io ho fatto in un volume che più sulla politica estera economica italiana, però mise a paragone le due teorie di Di Nolfo e di Pasquino, conferma la teoria di Di Nolfo, perché la teoria di Pasquino, per essere confermata, avrebbe dovuto portare a un basso profilo di tutti i paesi europei, della Francia, della Germania, della Gran Bretagna, dei Paesi Bassi, del Belgio. Però questo non è avvenuto. Della Svezia, della Finlandia, della Danimarca, dell'Austria. Questo non è avvenuto, e quindi il fatto che soprattutto la Spagna, nonostante che sia entrata nell'Europa solo negli anni Ottanta, ha avuto un atteggiamento, diciamo, più coerente all'interno della NATO. Non ci sono stati episodi come la crisi di Sigonella, o i rapporti come Enrico Mattei, i rapporti di Enrico Mattei con i paesi arabi. E poi la Spagna non ha aumentato la spesa pubblica in modo così dissennato, irresponsabile come l'Italia. Negli anni 90, quando Prodi tentò di convincere Aznar a rinviare di un anno l'ingresso nell'Unione Europea, Aznar gli rispose picche, gli disse: guarda, tu devi fare un risanamento colossale, noi abbiamo un debito pubblico meno ingente, quindi riusciamo a rispettare i parametri di Maastricht, e quindi non ne vogliamo neanche sentir parlare di rinviare di un anno l'ingresso in Europa dei PIGS. Prodi, sulla citazione di Dinis, pensava di rinviare l'ingresso dell'Italia nell'Unione Europea di Portogallo, Italia, Grecia e Spagna. Poi la linea non passò e passò la linea di Ciampi. Quindi ecco il fatto che la Spagna poi ha sempre avuto una politica di priorità geoeconomica abbastanza forte, il Maghreb e l'America Latina, e questo ce l'aveva già negli anni 80, invece l'Italia la priorità geoeconomica le ha sapute lavorare solo dopo l'89. Quindi insomma la tesi di Dinolfo è stata confermata, non a caso dopo l'89, quando cambia sia il sistema internazionale, e soprattutto cambia l'ideologia della sinistra, il maggiore partito di sinistra italiano, non è più un partito socialista come lo era il PC, ma è un partito socialdemocratico come erano i DS di Veltroni e D'Alema e poi il PD di Renzi. Quindi in qualche modo l'Italia diventa una piccola potenza, e quindi assume posizioni più chiare, più limpide all'interno della NATO e dell'Unione Europea, raggiunge i parametri di Maastricht, Prodi viene addirittura nominato capo della Commissione, si sviluppa una priorità geoeconomica che favorisce l'Est Europa e i paesi del Mediterraneo, non c'è più la dispersione a pioggia nella cooperazione allo sviluppo, l'Italia partecipa alle missioni della NATO in Bosnia e Kosovo, rafforza il suo contingente UNIFIL in Libano, eh? E quindi in qualche modo diciamo, raggiunge lo status di piccola potenza. Ecco, l'unica incertezza è sugli anni Ottanta, vale a dire ci sono alcuni studiosi che di fatto erano così come Pasquino fu anche eletto nelle file del PC al Parlamento Europeo, quindi era un politologo simpatizzante del Partito Comunista Italiano, quindi è chiaro il motivo che lo spingeva ad identificare nel basso profilo, diciamo, identificare nel bipolarismo la causa del basso profilo, perché era come un contradaiolo a Siena, c'aveva il suo fazzoletto di contrada. E anche altri studiosi un po' simpatizzanti del PC hanno detto: guardate, l'Italia ha abbandonato il basso profilo negli anni Ottanta. Questo perché? Perché, ad esempio, tra questi studiosi c'è Isernia. Isernia che credo di citare in queste due pagine, non mi ricordo se l'ho citato, controllato. Ah, eccolo qua, Isernia Longo 2017, sì. In realtà questa tesi io non la condivido. Diciamo, nei 3 anni dei governi di solidarietà nazionale, nella fine degli anni 70, il PC fece un... Che videro la partecipazione del PC non tanto al governo quanto alla maggioranza, tra i governi di Andreotti, nel periodo del rapimento di Moro, in cui ci fu un compattamento dei partiti italiani a favore della democrazia. Il PC fece una dichiarazione in cui accettava sia la comunità europea che la NATO, fino allora invece l'aveva sempre combattuta. Quindi di conseguenza questi studiosi dissero: guardate, adesso il PC si è in qualche modo incanalato nei valori delle democrazie occidentali e abbandonato, diciamo, questa posizione un po' ambigua che aveva il PC negli anni 60, 50, 60 e 70, anti-NATO, anticapitalista, anti-Unione Europea. Però una volta che terminarono, però in scienza politica più che le dichiarazioni contano i comportamenti. Quindi nei 3 anni di sostegno al governo Andreotti del consociativismo all'italiana, chiamiamo così, dei governi di solidarietà nazionale, il PC è restato zitto, diciamo così. Poi però negli anni 80 è tornata all'opposizione, sia sulla NATO che sull'Unione Europea. Cioè negli anni 80 il PC è sceso in piazza contro l'istaurazione dei missili, degli aeromissili americani, Cruise e Pershing, alla base di Comiso in provincia di Ragusa. Si è schierato nettamente a favore del serpente monetario, che era una sorta di prologo, di premessa dell'euro. Quindi negli anni Ottanta, quando il PC passò all'opposizione, e si formarono i governi prima del pentapartito e poi del quadripartito, quando i repubblicani furono estromessi dagli altri 4 partiti, quindi ecco, diciamo, in qualche modo la spiegazione è legata appunto al fatto che durante la Guerra Fredda il PC è restato ancorato a dei valori non tanto della sinistra comunista, era comunista solo con l'etichetta, non era comunista nei comportamenti, però insomma aveva una posizione che era quella tipica della sinistra manichea, quindi antinato, antioccidentale, anticapitalista, quindi il PC non ha mai promosso la concertazione fra i governi e gli imprenditori, non ha mai promosso la promozione delle aziende italiane all'estero, perché in qualche modo la sua posizione era una posizione anticapitalista, antiliberista, e nel serpente monetario vedeva un pochino il coordinamento fra le monete, il PC non lo sponsorizzava perché ci vedeva le forme del neoliberalismo che era imperante negli anni Ottanta, e in qualche modo aveva paura che il PC si diffondessero le ricette economiche di Reagan e della Thatcher anche in tutti i paesi europei. Ecco, che cosa dire di altro? Appunto, ecco, la Spagna, ecco, la comparazione con la Spagna è importante proprio perché la comparazione con la Spagna ci fa capire come questo paese non solo con gli anni Ottanta, con la transizione democratica, si ancorò subito allo status di piccola potenza e non aveva le ambiguità italiane e non aveva la dispersione a pioggia dell'Italia, aveva delle priorità. Allo stesso tempo emerge abbastanza chiaramente che la politica estera nel periodo del regime autoritario di Franco era una politica estera anche quella ambigua, incoerente, di basso profilo, perché la Spagna aveva buone relazioni con i paesi populisti più radicali dell'America Latina che erano anti-americani, aveva buone relazioni con i paesi arabi e quindi in qualche modo ricalcava per certi aspetti e forse era anche più, diciamo, anti-americana e non era ovviamente parte dell'Unione Europea e quindi aveva delle posizioni ancora più contrarie a quella cooperazione che si era sviluppata tra i paesi dell'Europa occidentale nella NATO e nella Comunità Europea. Quindi nel periodo del franchismo è stata peggio la Spagna dell'Italia della Prima Repubblica, però diciamo la Spagna, a partire da González in poi, a partire dagli anni Ottanta, quando c'è stata la transizione democratica, la Spagna è stata molto meglio dell'Italia della Prima Repubblica. E poi dopo l'89 la Spagna migliorerà nel suo tentativo di realizzare una diplomazia più incisiva attraverso, ad esempio, la convocazione delle Cumbres Iberoamericanas, che è un'iniziativa degli anni 90. Però, come abbiamo detto nell'altra lezione, la Spagna è a mezza strada tra lo status di piccola e di media potenza. Ecco, quindi, che cosa possiamo dire? Dopo l'89 l'Italia ha consolidato il peacekeeping, quindi si è proprio incastrata perfettamente nello status di piccola potenza. Ecco, e in qualche modo, diciamo, potrebbe diventare una media potenza, però per fare questo dovrebbe avere capacità di organizzare dei forum regionali tipo nel Mediterraneo, dovrebbe avere una priorità più marcata verso certi paesi dell'Est Europa, tipo i Balcani, e verso certi paesi del Mediterraneo, tipo ad esempio la Libia e la Tunisia. Ecco, quali modelli diplomatici ha attuato l'Italia? L'Italia ha attuato soprattutto due modelli diplomatici. Ha trovato il modello diplomatico conservatore, che è stato tipico dei partiti di destra, tipo Forza Italia, EN negli anni 90, e poi ha provato il modello diplomatico costruttivista, tipico soprattutto del Partito Democratico, con una certa priorità. Quindi i conservatori hanno spinto per il Mediterraneo e per il Medio Oriente, e la sinistra ha spinto per l'Est Europa e c'è stata una sorta di convergenza tra conservatori e sinistra. In Italia è stata molto debole la diplomazia liberale, quella che dovrebbe promuovere i paesi più democratici e più liberisti. Ecco, c'è da dire, c'è un rischio di ritorno al basso profilo? Chi è che negli ultimi anni, se sta negli ultimi 20-30 anni, ha combattuto una maggiore coerenza della politica estera italiana? Beh, negli anni 90 Rifondazione Comunista, che è stata contraria a Maastricht, è stata contraria agli interventi in Bosnia e Kosovo, che invece sono stati sostenuti dal partito di Veltroni e di D'Alema, dai DS, oggi dal PD. Oggi, in linea di principio, ecco, la Lega ha sempre avuto qualche ambiguità, soprattutto nei confronti dell'Unione Europea, qualche posizione anti-europea. Berlusconi criticò un po' i parametri di Maastricht, ma più ex post, quando è stato al governo Berlusconi tentò di raggiungere i parametri di Maastricht. E poi i 5 Stelle oggi vengono visti come una possibile, diciamo, incrinamento della coerenza della politica estera italiana, ad esempio nel caso delle relazioni con il Venezuela, al contrario dei governi europei che hanno tutti sostenuto Guaidó, invece il governo 5 Stelle ha sostenuto una posizione più equidistante fra Guaidó e Maduro e quindi, però insomma, diciamo, il basso profilo non è tornato. Siamo restati una piccola potenza e la distanza con la media potenza è molto grossa. Quindi in qualche modo staremo a vedere, però diciamo, questa convergenza tra diplomazia conservatrice e diplomazia costruttivista si è realizzata in Italia con una debolezza della diplomazia liberale. Ecco, per fortuna finora le diplomazie, diciamo così, che potrebbero portare al basso profilo, come Rifondazione Comunista, come la Lega o come 5 Stelle, per ora sono restate marginali. Quindi l'Italia è restata una piccola potenza, né di più né di meno. Ok? Grazie, e è terminata anche questa lezione.